tempi e quindi di fare le cose nell'ordine. Questo, grazie. Grazie Alberto Negri e Italo Spinelli. Credo che adesso più che mai bisognerebbe fare un applauso per quello prima di vederlo, per questo film che noi del Luce, qui c'è io e Roberto Cicutto, abbiamo fortemente voluto. Come vedrete è un documentario completamente differente dagli altri che vi facciamo vedere in una, tra virgolette, anteprima, perché vorremmo anche che fosse, certamente abbiamo inviti a festival sin da adesso nel Medio Oriente, però è importante per noi che vada un festival anche qui in Europa. E poi vi posso dire la cosa che mi fa immensamente piacere, che il film uscirà anche nelle sale. Questa è una sfida grossa in un momento come questo, però per un film, come vedrete, assolutamente necessario, se mi consentite, perché spiega veramente tutto su quello che, anche grazie a tali autori, su quella che è la situazione oggi nel Medio Oriente, nel Maghreb, eccetera. È un documentario nel quale ci siamo impegnati anche fisicamente, se mi consenti, andando nei luoghi, eccetera, soprattutto voi, chiaramente, nei giorni più caldi delle cosiddette primavere arabe. Quindi grazie, vedrete, non voglio dire soltanto un bel film, ma certamente un film estremamente importante, estremamente interessante. Italo Spinelli.
Grazie. Grazie mille di essere venuti, di essere presenti. Io volevo dare la parola sicuramente intanto ad Alberto, nel senso che ci sarà un'introduzione, c'è anche Barbara Spinelli che vorremmo invitare qui con noi. Barbara? Sì.
Allora, la prima cosa è che volevo annunciarvi che questo dibattito comunque sta andando in diretta su Oltre Radio e Radio Radicali, quindi c'è anche un'emissione diretta di quello che stiamo dicendo in questi minuti. La seconda cosa è che volevo ringraziare tutti voi per essere venuti, naturalmente. Ci scusiamo per il ritardo. Monica Maggioni, che era l'altra partecipante al dibattito, dovrebbe arrivare tra pochi minuti. Oggi doveva presentare un piano editoriale, quindi era molto impegnata, sta correndo, spero, mi auguro, da Saxa Rubra. E poi invece Lapo Pistelli, il viceministro, è stato invece comandato di missione per il Mozambico e ha mandato un messaggio che sarà letto qui dal ministro Aldo Amati. Ringrazio poi, naturalmente, come tutti avete potuto constatare, la presenza di Barbara Spinelli, che io ritengo essenziale in questo momento per un dibattito che inquadri questo fenomeno anche dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista e dall'ottica degli europei. Grazie. Aldo, se puoi.
Buonasera a tutti. Prima di fare, diciamo, la funzione di portavoce di Pistelli, mi capita di farla sia per il ministro Pistelli, per chiunque, se avete bisogno di portavoce eccomi qui, ma no, chiaramente è quasi un po' desolante vedere che questa crisi ucraina ha praticamente oscurato ciò che sta succedendo nel Mediterraneo e Medio Oriente, e la tua iniziativa, caro Alberto, evidentemente è uno squarcio di luce su una problematica che mi sembra che sui media italiani non trovi quella visibilità che secondo me dovrebbe avere. Naturalmente in questi mesi ho avuto modo di parlare con Alberto di ritorno dai suoi viaggi per la preparazione di queste terre di Islam, e ho avuto, diciamo, il privilegio di ascoltare da lui alcuni retroscena di interviste e analisi che portavano a fatti e analisi completamente diverse da quello che poi uno legge sul giornale. Quindi penso che questa visione di questo film sia molto utile per capire quale è la realtà sul terreno, che spesso non viene descritta in maniera adeguata sui media italiani. Ora, prendo invece, faccio diciamo la funzione ufficiale di burocrate, vi leggo il messaggio di Lapo. Caro Alberto, col mestiere che fai, dove si parte senza preavviso quando la notizia chiama, non avrai problemi a capire la ragione della mia assenza. A seguito di un colloquio a Bruxelles tra il premier Renzi e il presidente mozambicano Gebusa, si è deciso che dovessi recarmi urgentemente a Maputo per alcune questioni relative al possibile monitoraggio internazionale della nuova fase di tensione tra Frelimo e Renamo. Ecco quindi perché non sono qui con voi stasera. Mi spiace molto perché ho visto con grande interesse questo tuo film Terre d'Islam. Per un'ora e mezzo mi sono ributtato con gli occhi e con la mente in alcuni paesi toccati dalle cosiddette primavere arabe, che come sai anch'io ho lungamente visitato. In pochi anni quasi ogni news magazine internazionale ha dedicato un articolo o una copertina al facile gioco di parole sul passaggio dalla primavera araba all'inverno islamico, sottolineando la delusione rispetto alle molte speranze generate dalle rivoluzioni del 2011. Si stenta a comprendere purtroppo, in un tempo che morde la novità e consuma fatti e notizie a velocità impressionanti, che le rivoluzioni non sono fatti, non sono episodi, ma sono processi che in quanto tali scontano errori e contraddizioni e richiedono comunque tempi lunghi per far germinare quei semi positivi che erano stati piantati. È stato così per le rivoluzioni europee, quella francese, quella inglese, è stato così per quella americana. Anni, talvolta persino decenni, per gustare un frutto maturo che andasse oltre il meccanismo sbagliato azione-reazione, tipico di ogni sovvertimento di equilibri. Il tuo film spiega bene in modo semplice quanto difficili siano questi processi e aiuta a comprendere inoltre un secondo fattore, spesso sottovalutato nelle conversazioni correnti. Il dibattito sull'Islam politico è un fenomeno complesso e ricco di sfumature, così come complesse e diverse sono le storie dei paesi, le terre di Islam, in cui questo dibattito attecchisce con le sue varianti nazionali. Insomma, ogni sintesi approssimativa sul mondo arabo e sull'Islam, considerati un tutt'uno indistinto, continuerà a farci scontare ritardi di analisi e di comprensione, conducendoci inevitabilmente al rischio di passi falsi nel processo di accompagnamento di quelle transizioni che tutti noi auspichiamo non violente, plurali, positive per quelle nuove generazioni che ci avevano riempito il cuore di speranza soltanto 3 anni fa. Grazie quindi Alberto dell'invito e perdonami ancora per l'assenza. Buona visione a tutti i suoi ospiti e complimenti per il tuo splendido lavoro. Lapo Pistelli.
Vabbè, insomma, dopo i convenevoli veniamo al punto della questione. Ci veniamo con Barbara Spinelli, che sicuramente questi argomenti ha toccato anche di recente molte volte, no? Soprattutto cercando di illustrare qual era la prospettiva europea di quello che avveniva sulla sponda sud. Qui ci sono dei cali di memoria formidabili, perché se non ci fossero state le elezioni in Iraq, dell'Iraq non si parlava in questi giorni sui giornali, sembrava ormai relegato ai margini, un paese che ha visto passare di tutto negli ultimi 10 anni. La stessa Siria occupa molto a intermittenza, no? I titoli dei nostri giornali, per non parlare della povera Tunisia, mezza dimenticata perché piccolo paese, forse non strategico. Certo, l'Egitto invece ce l'abbiamo tutti i giorni perché le 600 e passa condanne a morte, e tra l'altro vi invito nel film a guardare un signore che si chiama Ahmed Maher, le cose che dice, perché lui, fondatore del movimento 6 aprile, è stato condannato proprio in questi giorni a 3 anni di carcere. Quindi volevo chiedere proprio a Barbara, dalla sua prospettiva di europeista convinta ma anche critica, quali sensazioni sono venute da questo documentario e soprattutto quali spunti di analisi per questa situazione che abbiamo chiamato rivolte arabe, certo non rivoluzione. Questo già.
Si sente?
Sì.
Ma forse un giorno le chiameremo rivoluzioni, cioè nel lungo periodo sapremo se sono state rivoluzioni o delle scosse, delle grandi scosse. Comunque, grazie Italo, grazie Alberto. Guardando il vostro film ho visto un mondo che dopo le famose primavere, come hai detto poco fa Alberto, tende sempre a ripiombare nel buio, ignorato, dimenticato, poi riscoperto improvvisamente, come fosse un vecchio rimorso che abbiamo, su cui vogliamo mettere una pietra tombale, come se non avessimo mai capito nulla, mai tentato di capire, e per vergogna preferissimo non parlarne più. Il documentario l'ho trovato bellissimo, perché riaccende la luce finalmente dopo 4 anni, è per questo che è così meritorio. Questo punto della tendenza a dimenticare, adesso c'è l'Ucraina, poi domani ci sarà un altro evento e dimenticheremo pure l'Ucraina, la Bielorussia. La prima cosa che mi è venuta in mente guardando il film è un racconto molto bello che vi consiglio di leggere, è di Daniel Case, si chiama I fiori di Per Algernon, scritto nel 59, e narra la storia di un uomo ritardato con un'intelligenza ridotta al minimo, sul cui cervello si tenta un'operazione. Il protagonista diventa enormemente intelligente, ma poi l'esperimento fallisce a un esito tragico e l'uomo ripiomba nella non intelligenza e perde tutto, le parole giuste per dire, i ricordi, l'intelligenza delle cose. Questo mi sono detto guardando il caos che è l'immagine ricorrente dei paesi arabi che si vede nel film. Mi sono detto non a proposito del caos, ma a proposito di me che guardavo il caos, dell'Occidente che guarda il caos. Per un attimo abbiamo avuto intelligenza delle cose, abbiamo scoperto delle cose che non sapevamo. Ora l'abbiamo perduta, siamo ricaduti nell'ignoranza, ignoranza dell'Islam, della storia araba, di quello che possiamo significare noi per loro. Mi è piaciuto il film proprio perché mi ha fatto sentire smarrita davanti a tutto quello che vedevo. La seconda cosa che mi sono detta è che in Italia e in Europa siamo in mezzo a una campagna elettorale che ruota intorno allo stato di salute dell'Unione Europea, che parla di cose molto importanti, ma è completamente muta su un aspetto che mi pare fondamentale: la politica estera dell'Europa e in particolare la politica nel suo mare, che è il mare Mediterraneo. Io sono candidata di una lista in queste elezioni, si chiama l'Altra Europa con Tsipras, e ho l'impressione, certe volte senza voler essere troppo arrogante o presuntuosa, che solo noi parliamo in queste elezioni dell'Ucraina o dell'idea che l'Europa si fa della pace, o del trattato commerciale che si sta negoziando tra Stati Uniti e europei, o del Mediterraneo. Dobbiamo anche parlare appunto di questo Mediterraneo che è il nostro mare e dei paesi arabi che si affacciano su questo mare, altrimenti diventiamo come il protagonista del racconto di Case. Nel racconto di Case l'uomo che perde l'intelligenza, che riacquista una grande intelligenza e poi la riperde, ha lo stesso destino di un topo che si chiama Algernon, perché anche su Algernon viene fatto l'esperimento al cervello. Cioè, mi sembra di essere tutti mi sembra di assomigliare a questo topo Algernon. Di quello che accade nei paesi arabi e nel Mediterraneo vediamo solo il pezzetto finale, e il pezzetto finale è la fuga di tanti rifugiati verso Lampedusa o verso le coste siciliane, e protestiamo magari, ma continueremo a non capire niente se vediamo solo quell'ultimo frammento di una lunga strada che li ha portati a sbattere contro le coste italiane. Mi hanno raccontato recentemente una battuta che ci circola in Tunisia: o l'Italia o Benarous, o Benarous, non so come si, voi saprete come si pronuncia, cioè o la fuga in Italia o Benarous, che è l'ospedale per grandi ustionati dove è morto l'ambulante Bouazizi, che ha scatenato col proprio suicidio la rivoluzione in Tunisia. Praticamente l'Italia o Bouazizi è la scelta fra un suicidio e l'altro, è un suicidio anche venire in Italia. La terza cosa che vorrei dire, e che è legata alle prime due, si riassume in una domanda: cosa può fare un europeo nell'Unione per non perdere l'intelligenza delle cose? E cosa può dire di sé a questi popoli che li aiuti a uscire dal caos? E quando dico cosa può dire di sé è che le storie degli altri le capiamo se non le trasformiamo in qualcosa di totalmente esotico, se riconosciamo nella loro storia qualcosa che ricorda anche la nostra, che fa rivivere delle cose che abbiamo vissuto noi. Un tentativo di avvicinamento, secondo me, fu fatto qualche anno fa, secondo me su iniziativa di Emma Bonino, intorno al 2006, e fu la traduzione in arabo del Manifesto di Ventotene. L'idea che si voleva diffondere, mi ricordo perché ne parlai a quel periodo con Emma Bonino, e era poco prima in realtà che scoppiassero le primavere arabe, era che la democrazia in un solo paese è insufficiente da noi come da loro, è improduttiva, occorre instaurare una democrazia tra le nazioni. Poi si vedrà che è anche una democrazia tra le religioni, si è visto per il peso sempre maggiore che le religioni hanno avuto in tutte le rivolte arabe, e anche contro la crisi economica e la terribile indigenza che vediamo, tocchiamo con mano in questo documentario. Occorre inventare tra arabi, tra paesi musulmani, qualcosa che leghi gli interessi materiali di popoli di quest'area, qualcosa come fu la CECA, la comunità del carbone e dell'acciaio, che negli anni 50 unificò sotto un'unica autorità sovranazionale il carbone e l'acciaio, che erano in possesso delle due potenze che per secoli si erano fatte la guerra, che erano la Germania e la Francia. Per i paesi arabi del Nord Africa e del Medio Oriente, io penso, cioè l'equivalente del carbone e dell'acciaio è l'energia, è l'ambiente, è l'alimentare, i prezzi dei generi alimentari, è l'acqua. Su tutte queste cose ci saranno guerre, e su queste l'esempio europeo sarà forse interessante, perché sarà un modo per evitare che si risponda con le guerre, con i nazionalismi, a un problema di scarsità di materie prime. Un'altra cosa che impariamo dal documentario ed è molto importante, secondo me, rifletterci sopra. È qualcosa che riguarda la nostra storia, come dicevo prima, è sempre interessante vedere in che cosa gli altri ci assomigliano, in che cosa noi assomigliamo agli altri per capire quello che succede. E la conclusione che si può trarre è singolare, è un'immagine singolare secondo me, perché è come se il corso della storia europea lì si fosse andato in una direzione, cioè fosse stata un'inversione, fosse riproducesse un'inversione della nostra storia. Noi abbiamo cominciato nel 500-600 con le guerre di religione e poi quando è stata trovata un'intesa fra le religioni, fra le guerre di religione, si è arrivato al Trattato di Westfalia e le religioni sono state sostituite dagli stati nazionali, dagli stati nazionali e laici. Ogni regnante aveva il diritto di decidere, non più come in un impero, ma di decidere quale dovesse essere la religione del proprio territorio. Nei paesi arabi e musulmani di questa rivoluzione, di questo sviluppo che c'è da 4 anni, la storia lunga, cioè se lo vediamo oggi come storia lunga loro, e loro hanno cominciato lì dove noi siamo arrivati, cioè con i nazionalismi laici. Loro hanno cominciato con Westfalia per arrivare alle guerre di religione, cioè tutti questi tentativi che ci sono stati di creare un nazionalismo laico. Questi sono stati o repressi in maniera violenta, penso al caso di Mossadegh in Iran, oppure si sono il laicismo nazionalista è sfociato in dittature di tipo militari, penso a personaggi come Bourguiba, Nasser, Ben Bella. Le primavere di 4 anni fa scoppiano contro questo degrado e fallimento della formula nazionalista laica e al posto delle nazionalità mettono il principio delle religioni. È interessante perché è proprio lo sviluppo, è come appunto come se avessero cominciato con Westfalia e avessero continuato con la guerra dei 30 anni. E il fallimento dei nazionalismi lo si vede nel fatto, cioè i salafiti descritti nel film sono loro a occuparsi del disastro economico lasciato dai nazionalismi laici, sono loro a occuparsi degli emarginati, di chi soffre la fame in questi paesi. Credo che qualcuno chiami i salafiti i proletari del movimento islamico, non mi ricordo chi. Sì. Insomma, questo mi sembra. Naturalmente poi le cose sono sempre più sfumate perché le rivoluzioni ci sono state anche in Europa, rivoluzioni democratiche o insomma anti-autoritarie che avevano forti connotati religiosi. Cioè, la rivoluzione di Cromwell fu essenzialmente religiosa. Oggi cosa abbiamo davanti? Abbiamo appunto una specie di moderna guerra dei 30 anni, può anche durare 30 anni questa storia, un inverno lunghissimo, più che una primavera, una lotta non tra protestanti e cattolici, ma tra sciiti e sauditi, tra sunniti, tra integralismo wahabita, saudita, e integralismo popolare dei fratelli musulmani. E abbiamo anche forti interferenze esterne in questi movimenti nazionali, forze che secondo me molto spesso attizzano il caos, lo creano per meglio acquisire potenza. Penso all'asse di ferro che si sta creando fra Arabia Saudita e Israele. Sono loro che hanno voluto la fine così cruenta del regime di Morsi e dei fratelli musulmani in Egitto. Un regime pericoloso, quello dei fratelli musulmani, ma tremenda è stata la repressione che è avvenuta dopo. Non so quanti siano i morti, ma sono migliaia di fratelli musulmani, e migliaia ancora più, 20-25 mila sono in carcere ancora. E tutto questo nel silenzio totale dell'Occidente, dell'Europa, e con fortissimo appoggio dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, gli aiuti che l'Arabia Saudita, principale alleato dell'Occidente, non dimentichiamocelo mai, l'Arabia Saudita, gli aiuti a questo Egitto sono ormai di gran lunga superiori a quelli americani. Sono, non so, qualcosa come 12 miliardi di dollari, 9 volte più di quanto diano gli Stati Uniti. E ambedue i paesi, sia l'Arabia Saudita sia Israele, si fanno forti della protezione americana. L'Europa in tutto questo tace. Penso anche alle interferenze, in questo caso belliche, nell'intervento in Libia. Siamo andati in Libia senza capire assolutamente niente, ancora una volta come il topo di Algernon che istupidisce. E ancora oggi capiamo poco del caos che si è creato. L'ultimo caso è stato l'attentato, caso di incomprensione spettacolare, è stato in occasione dell'attentato dell'ambasciatore americano a Bengasi nel settembre del 2012, credo. Sì. Ecco, quello che poi è venuto fuori dagli studi che erano raccontato dopo anche lunghe inchieste fatte su New York Times è che non era assoluto, così come non erano state previste le primavere arabe, così come non era stato previsto quello che poteva succedere in Siria, non è stato assolutamente previsto quello che poteva succedere dopo la caduta di Gheddafi, fra le milizie stesse che avevano ottenuto l'appoggio degli americani. Queste milizie, la grande paura degli americani era completamente concentrata su Al-Qaeda. Al-Qaeda è qualcosa di inafferrabile, internazionale, non si sa nemmeno se esista come organizzazione, cioè ha ramificazioni di tutto. Lo sguardo era talmente fisso su Al-Qaeda che non c'entrava niente con l'attentato di Bengasi, che non si è visto che i miliziani di anti-Gheddafi che l'America aveva appoggiato erano tra gli organizzatori dell'attentato. Questo mi ha molto colpito. Ecco, a proposito di queste interferenze, vorrei dire che Anche sempre guardando il film, l'unico paese che mi sembra più libero da queste interferenze esterne, più sia saudite sia americane, insomma il paese più strutturato, anche più capace di produrre soluzioni, sia la Tunisia. È il primo che è insorto contro le vecchie autocrazie laiche. Il regime islamista di Ennahda ha molti errori e forse crimini, non so quanto sia implicato negli assassini di cui voi parlate, ma credo che lo sia parecchio, di Shukri Belaid e Brahmi, di due laici di sinistra. Ma mi è sembrato, poi forse mi sbaglio, ma mi è sembrato che sia il paese dove più si può sperare in una fine della guerra religiosa, in un accordo laico, cioè in un ritorno in un certo senso a Vestfalia, ma non alla Vestfalia corrotta che hanno conosciuto gli arabi. L'ultima cosa che mi viene in mente è l'avvenire di queste rivoluzioni. Forse appunto non erano rivoluzioni, forse erano scosse sismiche che tragicamente riproducevano i veleni di prima. Però una cosa secondo me si può e si deve dire, che i popoli, i cittadini, una volta che si svegliano e si abituano a dare la vita per una causa, a scendere in piazza e protestare, a dare vita per la causa, non sto parlando dei martiri, suicidi, anche un rivoluzionario laico può dare la vita per una causa. Ecco, tutto questo, quando ci si abitua a questo, è difficile che poi non ci si ritorni sempre in piazza quando succede qualcosa. Quindi che in qualche modo la cosa continua e che un giorno forse potremo parlare, dire che è stata una rivoluzione. È quello che fa sperare, perché il topo di Algernon può anche restare vivo, può anche mantenere l'intelligenza che ha acquisito. Nessuno può dire, contrariamente al racconto terribile che vi ho un po' riassunto, nessuno può dire che l'esperimento delle rivoluzioni e delle primavere arabe sia fallito, soprattutto non noi che stiamo qua e che abbiamo una storia talmente piena di fallimenti che dovremmo imparare soprattutto l'umiltà. Nessuno di noi deve dire abbiamo perso l'intelligenza delle cose, la curiosità delle cose, perché siamo stati talmente impreparati a quello che succedeva che dobbiamo cercare di esserlo un po' di meno e non di vergognarci di non aver capito niente, perché questo significa spegnere le luci, noi le vogliamo accese le luci. Quindi mettere fine alla nostra ignoranza, questo mi sembra che è il grande regalo che voi ci avete fatto con il vostro bellissimo film. Grazie.
Bene, ringraziamo Barbara, Ministro Amati, io darei sicuramente inizio al film. Grazie davvero della magnifica introduzione, meglio non poteva essere.
Grazie.
Grazie. E grazie di nuovo a tutti di essere intervenuti.